Bene, quindi ben trovate, ben trovati e anche buonasera a tutti coloro che sono a casa. Vi presento il professor Fabio Minazzi che condurrà la sessione di linguaggio in transito di questo pomeriggio e che è anche un nuovo prezioso acquisto del Comitato Scientifico di MECRI. Siamo felicissimi sia di averlo come compagno nei lavori scientifici di progettazione dei prossimi mesi e anni, sia di averlo questo pomeriggio. Professor Minazzi è filosofo della scienza, insegna all'Università degli Studi dell'Insubria e la sua sessione di oggi si intitola L'isola di Laputa e i suoi critici. Quindi su questa isola di Laputa che ha suscitato grandi curiosità, spiegherai tu, insomma, ci darai dritte, scienza, storia e tecnica. Sappiamo che stiamo lavorando sul tema della scienza storica, delle scienze storiche, l'idea di un intervento filosofico, però nella prospettiva di una lettura dell'incrocio tra la dimensione storica e quella scientifica ci sembrava cruciale, insomma, dentro questi linguaggi in transito. Quindi lascio subito la parola al professor Minazzi che ringrazio di cuore. Buon lavoro, buona sessione a tutte e tutti.
Grazie, buongiorno a tutti. Sono io che ringrazio sia per questo invito, sia anche per la possibilità di collaborare col Comitato Scientifico. Spero di esserne all'altezza perché così il punto focale cui ci si dedica è un problema, è il problema nostro oggi, non da oggi, ma oggi lo è in modo rilevante e non è affatto facile. Il titolo è appunto L'isola di Laputa e i suoi critici, scienza, storia e tecnica. Beh, se intanto io mi concentro su quello che chiude questo titolo, che rapporto esiste oggi tra scienza, storia e tecnica? Una dissociazione, io direi, una separazione. Perché la scienza pensa di non avere nulla a che fare con la dimensione della storia. E la storia e la scienza sono staccate anche dalla tecnica, con una particolarità, che oggi c'è un dominio della tecnica anche nei confronti della scienza. Se dovessi usare i termini di Duhem per parlare del patrimonio delle conoscenze scientifiche, ecco, Duhem poteva parlare ancora di patrimonio scientifico e tecnologico. Oggi questo rapporto si è ribaltato. Oggi abbiamo un patrimonio tecnico trattino scientifico. E questo non è una buona cosa, perché questo dominio della tecnica vuol dire, in termini formativi, andare verso un percorso di qualunque genere, ma formativo, di tipo addestrativo. Addestrativo. Allora io per mettere in evidenza questi aspetti ho pensato a un piccolo percorso. Perché l'isola di Laputa? Beh, intanto perché Suiza quando lo si legge, è un godimento. Questo racconto che lui dedica all'isola di Laputa, dei viaggi di Gulliver, è il terzo racconto. Prima personaggio ha visitato il paese dei giganti, poi quelli degli egiziani. E poi arriva questa isola di Laputa. L'isola di Laputa cos'è? È un'isola, uno scoglio che si muove nell'aria. Perché si muove nell'aria? Così dice l'autore, perché la parte inferiore dell'isola è adamantina, cioè diamante, e sfruttando i campi magnetici riescono appunto a guidare quest'isola che vola. Beh, intanto ci sono alcune cose che non possono non colpirci. In questo capitolo qui dice che Saturno ha due satelliti e saranno scoperti dopo. E questo non può non colpirci. Poi questa attenzione ai campi magnetici che è interessante perché ancora oggi noi dei campi magnetici li usiamo per la bussola, per poco altro. Però sappiamo che i campi magnetici sono fondamentali, ad esempio, per i pesci, addirittura per la traversata dell'oceano. E poi questi scienziati, che sono appunto quelli che dominano l'isola di Laputa, vengono presentati come astronomi, matematici, competenti anche di musica, e di tecnologia. Però, così nel racconto, sono scienziati privi di assoluto senso pratico. Questo cosa vuol dire? Ebbene, l'immagine tradizionale è lo scienziato un po' genialoide, un po' pazzesco, che è fuori dalla realtà, perché appunto vive dentro questo suo mondo. Ma questo essere fuori dalla realtà, in realtà ci dice qualcosa di più interessante, cioè qual è la natura della formazione scientifica oggi, in genere? Ma lo potete riscontrare anche a diversi livelli formativi. Io direi che bisogna utilizzare una categoria di Husserl, è la naturalizzazione. Io insegno in un corso di storia in un'università, quella dell'Insubria, che è nata prevalentemente con vocazione scientifica, è nata a medicina, scienze naturali, poi si sono aggiunte le altre discipline. E qual è la differenza tra chi insegna filosofia e coloro i quali, i miei colleghi, amici, scienziati? Beh, è un non detto. Vi racconto questo piccolo episodio, però è emblematico dal punto di vista culturale. Quando io fui chiamato a insegnare filosofia nella facoltà di scienze naturali, alla prima riunione del collegio docenti del dipartimento, anzi allora c'era ancora la facoltà, fui presentato e un fisico si rivolse a me con un sorriso a 360 gradi dicendomi: ma cos'è la filosofia? Questo sorriso non è solo tra i docenti nei confronti di chi insegna filosofia, ma lo ritrovate anche tra gli studenti, quando si confrontano: tu che corso di laurea hai scelto? In genere io faccio matematico, faccio fisica, faccio medicina, faccio ingegneria, faccio... E tu cosa hai fatto? Faccio filosofia. Un sorriso, sì, eccetera. Ecco, qual è il valore culturale di questo sorriso? Sostanzialmente è questo. Noi scienziati comunichiamo verità, voi filosofi comunicate parole. Questo è un problema culturale. Lo scienziato, nel pensare questo, perché così è stato formato, non sa esattamente qual è il valore di quello che lui fa, il valore di pensiero e quindi anche il valore civile. E allora la categoria che ha elaborato Husserl penso che sia molto calzante, perché Husserl parla di un processo di naturalizzazione. Questa naturalizzazione è far precipitare lo spirito critico dall'ambito della ricerca molto ristretta e settoriale a quello che è l'ambito della conoscenza in quanto tale. Allora, per cercare di aggredire criticamente questo che è un atteggiamento spontaneo degli scienziati, questo naturalismo, io ho pensato a due componenti. Una è un problema che ci riguarda tutti, perché riguarda la formazione, attraverso la quale anche noi siamo passati nei vari gradi scolastici, e in secondo luogo invece di prendere un'eminente personalità, che è stato anche un mio maestro, che ha cercato in qualche modo di mettere in discussione questa separazione, però ricostruendo le tappe principali della sua evoluzione epistemologica, anche filosofica, perché mi sembrano molto istruttive. Fatto questo, faremo anche delle considerazioni critiche sul percorso fatto da Gemalat e poi chiuderemo con alcune considerazioni che cercano di, e qui sta il difficile, portare una proposta originale, nuova se possibile, pur sapendo che nella storia della tradizione occidentale è molto difficile dire qualcosa di nuovo. Primo punto, le prassi formative. Le prassi formative, adesso io penso a un modello di scuola secondaria superiore, ma lo ritrovate dalle elementari fino all'università inclusa. C'è una caratteristica che in questo caso siamo aiutati, perché la riforma che ha dato l'ossatura alla struttura formativa in Italia è la famosa riforma di Giovanni Gentile, quella del 22-23, primo governo mussoliniano. E Gentile non solo è stato un filosofo, ma è stato uno dei più eminenti filosofi che l'Italia ha avuto nel Novecento. Quindi siamo fortunati in questo senso, perché Gentile, nel fare la riforma della scuola, ha fatto esattamente il contrario di tutti i ministri che si sono succeduti poi. nessuno si salva. Cosa hanno fatto i vari ministri? In genere hanno cercato di portare un'innovazione, un contributo con alcune rettifiche, ma di dettaglio, non fondamentali, al punto che oggi nella scuola non si percepisce quale sia più il problema fondamentale della scuola. Oggi la deriva che c'è nelle scuole è quella istruzionale, no? le famose programmazioni, che sono arrivate anche in ambito universitario. E trasmettere una formazione tipo istruzionale è molto più agevole che non una trasmissione di riflessione critica su quello che si fa. Vi faccio un esempio, che penso lo troverete nella vostra stessa biografia. Quando studiamo matematica nelle scuole secondarie e superiori e ci spiegano come si ricavano le radici di un'equazione di secondo grado, cosa si fa per spiegare questo? Si indica un'equazione di secondo grado, si indica la formula di risoluzione, il docente poi fa vedere come si applica quella formula a quell'equazione, e quando tutti hanno capito come si procede, la tecnica, si passa a un'equazione un po' più difficile, e allora si esercita appunto a vedere come si risolve, e questa è la prassi della trasmissione della conoscenza matematica, cioè una trasmissione di tipo fondamentalmente algoritmica. Quello che a noi colpisce, e non può non colpire, è che non ci viene detto in che contesto storico è stata trovata quella formula di risoluzione dell'equazione di secondo grado, né tantomeno ci si dice quale matematico l'abbia elaborata. E il riferimento anche alla cultura del secolo in cui è stata elaborata questa formula è considerata irrilevante, perché ciò che è rilevante cos'è? È esattamente il saper risolvere l'equazione, punto. La stessa cosa si ritrova facendo analisi 1, analisi 2 in università. E questo è già il nostro problema, cioè il nostro problema è: possiamo insegnare la matematica così? Sì, perché viene praticato. Ma questo modo di praticare l'insegnamento della matematica ha un costo culturale, assolutamente, perché crea l'impressione che le scienze vivano in un loro limbo, in una loro separatezza. E questa separatezza è la loro forza, perché la scienza mi permette di chiarire come stanno le cose. Ora, premetto, questo rilievo non vuol dire che noi si debba non considerare il valore altissimo delle ricerche scientifiche, perché la scienza, diceva Russell, in 3 secoli di esistenza della scienza, la storia dell'Occidente perlomeno è più cambiata che non in 4.000 anni di cultura prescientifica. Quindi il turning point è esattamente con la nascita della scienza moderna. Ma noi non neghiamo questo, stiamo però cercando di far emergere qual è la visione naturalizzata della conoscenza scientifica dentro nelle prassi di trasmissione della conoscenza scientifica. Se volete un esempio, se serve più chiaro, io per molti anni ho fatto il presidente delle commissioni di maturità e avevo l'abitudine di prendere il miglior scritto di matematica da 10, da 9 e chiedere allo studente che aveva conseguito un esito eccellente, appunto una votazione massima, una domanda molto semplice: mi spiega il significato dell'integrazione? Mi spiega il significato di una derivata? Non dico tutti, ma 9 su 10, 9 mi risponde il professore, io non glielo so dire, però se me ne dà una difficile gliela so calcolare. Ecco, non è colpa dello studente, è colpa della formazione cui è stato sottoposto questo studente. Di contro abbiamo invece un'altra impostazione che è difesa scientemente da Gentile nella sua riforma, la quale dice: bene, se si studiano le discipline scientifiche in modo rigorosamente destorificato, invece le discipline umanistiche vanno studiate in modo assolutamente storicizzato. Se io devo capire la poesia di Leopardi, devo sapere più o meno chi sia Leopardi, la sua biografia, il contesto storico, e non basta. E questo è un aspetto che a me ha sempre colpito. perché per parlare della poesia di Leopardi dobbiamo anche tener conto delle differenti ermeneutiche, differenti interpretazioni che si sono svolte nel corso della storia, cosiddetta dimensione storiografica dell'interpretazione. E già viene un sospetto, perché quel modo di trasmettere le discipline scientifiche, cioè in modo istruzionale, algoritmico, che ne fa di questo problema della interpretazione? Lo elude, non esiste, non c'è interpretazione delle equazioni di secondo grado. Ma siamo veramente convinti che le cose stiano così? Prendiamo una sinfonia, la quinta di Beethoven, e il testo è quello, è scritto, però noi sappiamo benissimo che a seconda del direttore d'orchestra quel testo viene suonato in modi diversi. Questo vale per tutte le discipline umanistiche, vale per la musica, non varrebbe per la scienza, ma non è vero. Perché, facciamo un esempio emblematico, quando fu organizzato il volume così di celebrativo per Albert Einstein, un volume era una collana classica, filosofi e scienziati viventi, aveva questa struttura, il libro si apre con un'autobiografia di Einstein, seguono una serie rilevante, in questo caso di studi, sull'opera di Einstein e poi chiude il volume una considerazione conclusiva, analitica, che il festeggiato fa nei confronti di tutti i testi che hanno contribuito. Bene, se noi andiamo a vedere come viene interpretata la teoria più nota di Einstein, quella della relatività sia ristretta che generale, osserviamo che ci sono letture molto divergenti. E è interessante a questo punto vedere come replica Einstein. Intanto abbiamo interpretazioni differenti. Vedete che la dimensione dell'ermeneutica, dell'interpretazione, è dentro anche nella scienza, di fatto. Einstein infatti discute analiticamente le diverse interpretazioni della sua teoria, le diverse interpretazioni, quindi non c'è una teoria che è fuori dalle diverse interpretazioni della teoria, e poi fa una dichiarazione che da scienziato mi sembra che non sia che condividibile, perché lui dice: ma qui avete interpretato la mia opera da un punto di vista convenzionalista, oppure qualcuno l'ha interpretata dal punto di vista realista, qualcun altro invece addirittura l'ha interpretata in termini matematici, quindi assiomatici, e così via declinando. Ebbene, dice Einstein, io sono uno scienziato e non ho mai preso in considerazione di dichiararmi un realista, un antirealista, un platonico, un antiplatonico, un convenzionalista, un anticonvenzionalista, un strumentalista, Perché? Ah, perché il mio interesse è quello di approfondire la conoscenza del mondo. E per conseguire questo risultato, sono parole di Einstein, io considero lecito fare qualunque mossa, di qualunque tipo. Perché quello che mi interessa è l'incremento della conoscenza, e quindi non mi pongo neanche il problema della coerenza. Se quell'opera sembrava che mi accostassi di più al convenzionalismo, poi quest'altra invece ho sviluppato l'aspetto strumentalistico, oppure quello platonico. Lo scienziato, dice Einstein, è un uomo, dal punto di vista dell'ermeneutica, privo di scrupoli. Usa ciò che gli è comodo per approfondire la conoscenza, perché questo è il suo obiettivo. E aggiunge anche questa osservazione, lo scienziato nel cercare di conoscere il mondo è come un'ostrica su uno scoglio. L'ostrica cosa fa? Aderisce in modo fortissimo allo scoglio, e così lo scienziato aderisce al suo argomento in modo totalizzante. E questo mi sembra che sia un problema. Vi faccio solo un esempio. Se voi prendete i testi, tra l'altro molto belli, per carità, che si leggono con grande piacere, di Revelli, fisico, che hanno avuto un notevole successo, però anche lì leggendolo vi accorgete di questo. Quello che lui presenta e formula è, senza dichiararlo, senza assumere preventivamente questo aspetto, la descrizione di come stanno le cose veramente. Esattamente. Io non sto parlando di un'interpretazione del mondo. Io vi spiego come è fatto il mondo. Il mondo è così. E quindi questa naturalizzazione della scienza in questi fisici, in questo caso fisico, è l'ideologia taciuta di cui non sono consapevoli del loro fare scienza. Come si spiega questo fatto? Sicuramente con la formazione, perché loro sono passati alla stessa formazione, e questo è rafforzato da un'esigenza che noi non possiamo negare, cioè abbiamo bisogno, soprattutto nella nostra età, ma insomma dalla modernità in poi, la specializzazione è diventata sempre più qualcosa di irrinunciabile. Però questa specializzazione vuol dire portare una frantumazione del sapere, il rinchiudersi in un settore disciplinare e fuori del quale io non voglio neanche andare. E questo lo vediamo bene, perché tutti i grandi specialisti sono assolutamente punti di riferimento nello specifico di quello che è l'oggetto della loro ricerca. Ma appena si spostano di poco, non sanno più comunicare all'altro scienziato che si occupa di un aspetto che è parallelo ma autonomo da quello studiato dal primo. Cioè c'è non comunicazione tra gli scienziati. E come risolvono gli scienziati questo fatto? Con un'iperspecializzazione. Ormai ci sono delle specializzazioni che per essere realizzate coinvolgono un'intera vita. E quello che viene messo sullo sfondo come se fosse qualcosa di non interessante è il valore complessivo di queste ricerche, perché si pensa che il valore complessivo di queste ricerche sia appunto nella loro analiticità, nella loro peculiarità, anche se questo comporta un prezzo altissimo, perché non abbiamo più una possibilità di ricostruire una cultura a 360 gradi. Ecco, Gentile, che ovviamente era lontano da questa nostra considerazione, però aveva le sue idee a proposito di cosa fosse la cultura e cosa fosse la scienza, però Gentile nella struttura della scuola italiana ha fatto un'operazione straordinaria, a mio avviso. Intanto perché ha pensato alla scuola dal punto di vista di quello che è il cuore a scuola, cioè il sapere, la cultura. La scuola non è fatta dagli orari degli insegnanti, dalle attività PTCO, cioè alternanza scuola-lavoro, eccetera. Sapete che oggi vengono seguite tutte le scuole perché è legge dello Stato. No, la scuola per Gentile è il luogo della formazione, quindi al centro della scuola ci deve essere la cultura. Poi lui pensava che la cultura, con la C maiuscola, fosse quella filosofica, ovviamente quella umanistica, donde il primato che il classico ha sulle altre scuole secondarie e superiori, perché fu voluto da Gentile, e la scienza invece viene interpretata in modo assolutamente destorificato da Gentile, perché scrive nella teoria generale dello spirito che la scienza entra nella verità di botto, è come si salta dentro nella verità, e dice Gentile: abbiamo solo due possibilità, o siamo nella verità, nella scienza, o siamo fuori la verità. Quindi verità e falsità sono due settori separati, e lo scienziato salta dentro nella verità quando riesce a conoscere un aspetto del mondo. Ecco allora che questa presentazione alla scienza è una presentazione rigorosamente destorificata. La storia della scienza non ha nessun rilievo. Ora, questo che spiega perché tutti noi siamo stati formati dentro questo modo di ragionare, ci deve permettere però di capire quello che è stato fatto sulla nostra formazione, di prendere consapevolezza critica, che è una consapevolezza in genere che manca sia agli studenti, perché nessuno gli spiega questo, ma sia anche agli stessi insegnanti che insegnano, perché anche loro sono stati studenti formati in questo modo. E qui che sta la genialità di Gentile, perché lui, introducendo un'architettura strutturale della formazione dalle elementari all'università, basata su quell'idea che abbiamo prima ricordato, ha avuto l'intelligenza, veramente l'intelligenza, di tradurre questo suo modo di concepire il rapporto scienza e discipline umanistiche non in una teorizzazione, ma nella prassi della formazione. E in tal modo questa prassi della formazione è diventata qualcosa di scontato, naturale, qualcosa di evidente, ma non lo è affatto. Perché risente di una interpretazione particolare della cultura e quindi anche della scienza data da Gentile, che era un neoidealista in quel momento storico. Ecco, io penso che questo sia stato il capolavoro di Gentile, perché aver ha avuto l'intelligenza di tradurre le sue idee in una prassi scolastica, ha fatto sì che ha blindato la nostra formazione. Ed è difficile prendere consapevolezza. Quando Gentile fa la riforma, non è che nei decenni precedenti non si fosse molto riflettuto sulla scuola. In genere i pedagogisti ci dicono che ma sostanzialmente la riforma Gentile ha ereditato tutti i rilievi che la Commissione Reale per la Riforma della Scuola, che è stata attiva per circa un quindicennio, aveva predisposto. In parte è vero, molti risultati li ha tenuti presenti, però se io vado a leggere gli atti di quella commissione, vedo che le cose sono un po' più complicate. Vi faccio solo un esempio: in questa commissione era stato nominato un insegnante di scuole secondarie superiori, ma tecniche, non liceali, tecniche, che era Giovanni Vailate. Voi sapete, Giovanni Vailate è l'intellettuale più straordinario che ha all'inizio del Novecento in Italia, perché era un uomo in contatto con l'intera comunità scientifica dell'epoca. Però lui per vivere faceva l'insegnante appunto in matematica nelle scuole tecniche. E se andiamo a vedere qual è la proposta che fa Vailate rispetto all'insegnamento e quindi alla struttura, è esattamente agli antipodi di quello che fa Gentile, perché lui chiede che ci sia un rapporto trasversale tra tutte le discipline, Quindi non c'è il primato della cultura filosofica o di quella umanistica rispetto a quelle scientifiche. No, bisogna trattare tutte le discipline in modo da contaminarle. L'idea di fondo di Vailate è duplice. In primo luogo è che la cultura non è altro che contaminazione continua, aggravata e continuata appunto. E in secondo luogo che anche il modo di guardare alla scienza, che allora era dominante, a cavallo tra fine 800 e inizio del 900, non è accettabile. Qual è quell'immagine? È quell'immagine che ancora oggi è dominante nel senso comune, degli insegnanti che insegnano le scienze e anche nel senso comune di quel collega che, quando io sono arrivato alla facoltà di scienze naturali a Varese, sorridendo mi ha detto: cos'è la filosofia? Perché qual è l'immagine generale che si ha della scienza? È che la scienza sostanzialmente è un prodotto dei fatti. Abbiamo una serie di fatti e da questi noi estraiamo, per induzione astrattiva, la teoria. Vailate ha un'idea esattamente opposta. Dice: il cuore della scienza non è l'astrazione dell'empirico o dallo sperimentale. La scienza ha una struttura, e qui veramente è scioccante leggere in quel contesto questa osservazione di Vailate, perché è l'unico che la fa, ha una struttura normativa, deduttiva, non empirica. Ecco, il fatto che l'immagine empirista della scienza sia ancora oggi dominante è collegato a tantissimi fenomeni, non ultimo il fatto che la cultura di lingua inglese è legato a paesi che hanno esercitato un'egemonia larghissima nella tradizione occidentale. Ma lì, anche lì, noi troviamo che questo concetto, anche presso epistemologi molto sofisticati, molto raffinati, è un'idea scontata, implicita. Non c'è riflessione su questo. Viene dato per scontato che la scienza sia riducibile, ecco la potenza dello scienziato, è il riduzionismo, ridurre qualcosa che è teorico ai dati di fatto. Questo sarebbe il vantaggio che la scienza ha nei confronti delle altre discipline. Questo, peraltro, rispetto al discorso che io ho richiamato di Einstein, non collima, perché se Einstein dice: io dal punto di vista epistemologico sono un opportunista senza scrupoli, disposto a fare qualunque mossa pur di incrementare la mia conoscenza, vuol dire che Einstein è consapevole che anche le teorie che lui usa sono strumenti e che questi strumenti possono essere interpretati in modi anche conflittuali, anche diversi. È come se lui ci dicesse: io da scienziato militante ho un obiettivo, incrementare la conoscenza, e tutti gli strumenti che ci sono io li uso per questo. Volete una traduzione nel senso comune? Come in guerra, in amore, qualunque arma è accettabile. Ecco, la stessa cosa pensa lo scienziato. Ora, Questa formazione ha riguardato tutti. Nella storia del Novecento italiano c'è un solo autore che ha cercato di tagliare trasversalmente questa impostazione, ed è Ludovico Gemmat, che nasce nell'8 a Torino e si laurea nel 31 in filosofia a Torino e 2 anni dopo in matematica sempre a Torino. Quindi ha questa duplice competenza filosofica e matematica scientifica. Quegli anni, dopo la laurea, fu anche per 2 anni assistente di Peano e ebbe modo anche di frequentare molti laboratori di tipo scientifico nell'Università di Torino. La sua opera prima, che è la sua tesi di laurea sostanzialmente, è dedicata al problema della conoscenza nel positivismo. Allora, qui dovete tenere presente che laurearsi con una tesi in cui si sostenevano le ragioni del positivismo in quel contesto, siamo appunto agli inizi degli anni 30, dove il neodialismo esercitava un'egemonia pressoché completa. Cantoni poi dirà in un famoso articolo del Politecnico la dittatura dell'idealismo. Ecco, per un giovane pubblicare un libro in cui prendeva posizione critica nei confronti del neodialismo, il libro articolato in 3 sezioni, la sezione seconda è una considerazione analitica di tutte le obiezioni fatte dal neorealismo nei confronti della tradizione del positivismo e lo smontare queste argomentazioni. E ci voleva coraggio, coraggio culturale, perché esordire con uno studio di questo tipo voleva dire mettersi in rotta di collisione con la cultura largamente dominante nelle università, nelle riviste e nelle scuole. Ma anche Gemmat ha pagato un prezzo per questo, assolutamente sì, perché quella scissione che io prima ho rilevato, che è il cuore della riforma gentile, è presente anche nella formazione di Gemmat, inevitabilmente. E allora succede che questo giovane, che è bilaureato in filosofia e in matematica, quando inizia a riflettere sulla scienza, si trova di immediato. C'è una leggenda, cioè un modo di dire, che circolava a Torino nel dopoguerra, quindi siamo nel 45, che parlava dei due fratelli gemelli, Gemmat. Uno che si era dedicato agli studi, all'epistemologia, l'altro invece si era dedicato alla politica. In realtà non esistevano questi gemelli, Gemmat era uno solo. Una capacità di lavoro straordinaria, perché si occupava in modo serio sia del dibattito politico del tempo, sì anche delle ricerche. Ecco, la mia impressione è che dentro nella mente, nella cultura di Gemmat ci fossero i due fratelli gemelli e che non riuscivano a trovare un'intesa. C'era cioè il Gemmat epistemologo, che quando era epistemologo trattava la scienza appunto con l'approccio neopositivista. E l'approccio neopositivista qual è? Non solo un rilievo fondamentale dato al linguaggio, ma soprattutto la pretesa di poter cogliere in assoluto l'essenza della scienza in quanto tale. Quindi ancora una volta fuori da ogni contesto storico. Naturalmente voi potreste farmi l'obiezione, che è giusta, no, ma il neopositivismo nella sua storia, che è una storia tra l'altro straordinaria, ha rielaborato per ben 3 volte il cuore di questa loro ricerca dell'essenza della scienza, perché esordiscono quel famoso principio di verificazione, in base al quale il significato enunciato coincide col modo di verificare sperimentalmente questo enunciato, che è una formulazione molto rigida. Ecco perché creò scandalo, perché questa formulazione era decisamente contro tutta la tradizione metafisica. Carnap faceva i seminari nel Wiener Kreis, dove prendeva un testo di un filosofo contemporaneo tedesco, Heidegger, andava in aula, leggeva delle frasi, dei passi di Heidegger, e il suo obiettivo era far capire ai propri studenti che in quelle parole, in quelle scritture, non c'era niente. Perché? Perché la macchina bellica che fu costruita dal neopositivismo era in realtà già stata costruita qualche anno prima nel Tractatus di Wittgenstein. Perché? Perché il Trattato di Zwicky, che è un'opera un capolavoro, un'opera straordinaria, uno dei più grandi libri della storia del Novecento. Però nel Tractatus è Wittgenstein che introduce questo criterio, perché rifacendosi alla tradizione empirista che risale a Hume, distingue due tipi di conoscenze. C'è una conoscenza analitica, che è quella logica matematica, e c'è una conoscenza invece che è di tipo sintetico, cioè una conoscenza che riguarda appunto i fatti laboratoriali. E la prima si riduce a una conoscenza di tipo analitico, matematico, deduttivo. L'altra invece richiede appunto la sperimentazione. E poi dice Wittgenstein, quando io ho davanti a me un enunciato, devo chiedermi, questo enunciato esprime una dimostrazione matematica? Sì, nel qual caso è un enunciato della logica, della matematica. Oppure no, e non mi esprime una deduzione logico-matematica perché mi parla del mondo. Però, dice Wittgenstein, c'è anche una terza possibilità di un enunciato che sembra essere uguale agli altri enunciati, ma non mi dà né una struttura analitica né una struttura sintetica. Questi sono i pseudo-enunciati. Ora, il gioco veramente complesso che si crea è questo. Il neopositivismo, grazie al fondatore Maurice Lee, assume il Tractatus come, sono parole sue, non mie, la Bibbia del neopositivismo, in una formulazione viennese. E da Schlick e tutti i neopositivisti danno una lettura del Tractatus che, ahinoi, è esattamente opposta a ciò che era invece l'intenzionalità dell'autore, Wittgenstein. Vi faccio un esempio. Il Tractatus è scritto in modo straordinario. Sono 7 enunciati con sottoenunciati. Ogni enunciato è proferito come se venisse da un oracolo, dall'oracolo di Delfi. Si può anche dire che questi enunciati sono martellati. Leggendo l'opera voi percepite questo fatto, perché impone proprio dei... E il settimo enunciato è questo. Su ciò di cui non si può parlare occorre tacere. Come interpretare questo enunciato? I neopositivisti pensano di interpretarlo correttamente dicendo: è la prova che ci sono dei pseudo-enunciati, che sono gli enunciati della metafisica, che non vogliono dire nulla. E quindi, laddove io non posso estendere la portata del mio linguaggio, li termina la conoscenza. Dice lo stesso Wittgenstein nell'opera: i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo. E quindi ciò di cui non si può parlare occorre tacere è la conferma che il cuore della ricerca deve essere legato a quei due tipi di enunciati, o analitici o sintetici. Ecco, peccato che Wittgenstein volesse dire esattamente l'opposto, perché dal punto di vista valoriale per Wittgenstein ciò che andava al di là di questa distinzione tra enunciati analitici e sintetici era la parte fondamentale della riflessione. Infatti, sempre nell'opera lui dice: il mondo effettivo che noi conosciamo vivendoci, il Lebenswelt, è un mistero, è un miracolo, qualcosa che non riusciamo a spiegarci. E quindi su ciò di cui non si può parlare occorre tacere non è la dimensione della pseudoconoscenza, ma è l'aspetto decisivo dell'essere uomini, coincide con la dimensione appunto, diremmo, della moralità, dell'assolutezza della nostra presa di posizione nel mondo. Ecco, i neopositivisti si accorgono ben presto, Karn, che è la testa pensante del neopositivismo dopo l'uccisione di Schlick a causa di uno studente nazista che gli ha sparato alle spalle mentre saliva le scale dell'Università di Vienna. Se andate a Vienna, nel luogo in cui fu ucciso, c'è una targa che ricorda questo. Ecco, permetto solo un'osservazione. In genere questo fatto, che Schlick sia stato ucciso da uno studente nazista, è negato in tutte le ricostruzioni. Si dice solo che era uno studente, sì, era nazista, ma insomma, allora ci stava, era di moda essere nazisti. Era uno studente squilibrato. E poiché la sua compagna aveva seguito e seguiva con entusiasmo i seminari di Schlick, questo studente ha pensato di eliminare un rivale in amore uccidendolo. Ecco, in realtà è un po' diversa, perché Schlick, con tutto il circuito di Vienna, è l'espressione di una forma di razionalismo critico radicale. E questo era gli antipodi della cultura nazista. Infatti, quando ci sarà l'Anschluss, l'annessione dell'Austria a parte della Germania italiana, tutti gli esponenti del circolo di Vienna devono scappare a gambe levate. C'è un libro fotografico straordinario per questo episodio, di un fotografo veramente intelligente, perché tra questi c'era anche uno che non era un neopositivista, ma un grande studioso, un grande intellettuale, cioè Sigmund Freud, il quale capì che doveva abbandonare Vienna perché non c'era più possibilità di vivere per lui, ebreo, nella grande Vienna. E allora chiese a un fotografo di venire a casa sua a fare delle foto dell'ambiente, dello studio, della casa in cui viveva, per averne una memoria. Questa è la richiesta di Freud. Ma invece il fotografo è andato ben al di là della richiesta di Freud e ci ha lasciato un documento straordinario, perché lui ha iniziato a fotografare Vienna avvicinandosi a piedi alla casa, all'appartamento di Freud. Quindi è una Vienna che già ci impressiona, perché è una Vienna deserta, pochissime persone per strada, i simboli del nazismo che coprono tutte le pareti delle case, e poi quando entra dentro in casa sicuramente fotografa gli ambienti come gli ha chiesto Freud, ma fa anche un'altra cosa che Freud non gli aveva chiesto, cioè fotografa le persone che vivevano lì. Ci sono delle foto di Freud che sono parlanti, perché si legge negli occhi, nel viso, nella postura di quest'uomo la tragedia di dover abbandonare quello che era un mondo dentro il quale aveva costruito la rivoluzione della psicanalisi. E così sono fotografate anche la figlia, la moglie. E questo è un documento straordinario, perché ci dice cos'era finire sotto la cappa dell'occupazione nazista. Bene, quindi tutti questi neopositivisti devono scappare a gambe levate quando c'è l'Anschluss. Prima dell'Anschluss però si apre una discussione sul principio di verificazione, e Carnap si rende conto che dal punto di vista dell'empirismo è troppo potente questo principio di verificazione. Perché? Perché è vero che distrugge l'odiata metafisica, ma danneggia anche l'amatissima scienza. Perché? Perché Carnap si rende conto che io prendo delle teorie, pensiamo adesso alla teoria della relatività ristretta, quella del 5, e ho la pretesa di ascendenza empiristica di ridurre questa teoria completamente ai fatti sperimentali. Ma c'è qualcosa che è irriducibile, che non si lascia ridurre. Allora Carnap, che sono i fondamenti della teoria, allora Carnap cosa fa? Dice, vabbè, indeboliamo questo principio di verificazione. Non chiediamo più che la teoria debba essere ridotta completamente alla dimensione sperimentale, ma richiediamo che dalla teoria si ricavino una serie di conseguenze, e saranno queste conseguenze, limitatamente a queste conseguenze, che vengono messe in relazione con la dimensione sperimentale. Se sono verificate, la teoria è vera; se invece non sono verificate, la dovremo rigettare. Poi il neopositivismo si trasferisce in America e viene formulato un principio ancora più lasco, ma insomma adesso la faccio breve. Cosa stavano, e questo secondo me è l'aspetto straordinario della vicenda del neopositivismo logico, cosa stavano scoprendo i neopositivisti? Sono partiti da un impianto empirista, quindi riduzionista, ma più hanno cercato di sofisticare lo strumento della verificazione, si sono trovati di fronte al fatto di indebolirlo progressivamente. Indebolisci oggi, indebolisci domani. A un certo punto si rendono conto, e questo avviene con Hempel, che è l'ultimo grande esponente di questa storia straordinaria, che la scienza ha una struttura un po' più complessa di quanto sospettassero tutti gli empiristi, da Hume a loro, e noi potremmo anche dire di tutta la grande e meritoria tradizione dell'empirismo nella storia occidentale. Perché? Perché si trovano di fronte a due polarità irriducibili. Da un lato la polarità del pensiero, della teoria, e dall'altro lato la polarità della dimensione sperimentale, e sono due elementi irriducibili, non li posso risolvere. E quando giungono a questa consapevolezza, appunto con Hempel, nel secondo volume dell'Enciclopedia di Chicago, che era il grande tentativo di presentare in modo sistematico e unitario la cultura del tempo, l'opera si interrompe. Perché è chiaro che lì il neopositivismo si dissolve. Tanto di cappello al neopositivismo perché ha avuto un'onestà intellettuale straordinaria. Si sono resi conto che tutto il loro programma di ricerca era sbagliato, no, non funzionava, no, non spiegava. Hanno cercato di salvarlo finché hanno potuto, indebolendo, ma a un certo punto hanno dovuto riconoscere che la scienza ha una struttura duale. E quando hanno scoperto questo, come movimento di empirismo logico, hanno fatto un suicidio. Non sapevano più da che parte andare. La fase americana, peraltro, è molto interessante perché il neopositivismo si contamina con il pragmatismo e con lo strumentalismo di Dewey, cose sicuramente interessanti, importanti, ma il nucleo teorico è quello che io ho ricordato. Ora, queste forme agiscono anche su Gemmat, perché lui esordisce con questa tesi sul problema della conoscenza del positivismo. E cosa, che operazione fa in questo libro, che è un libro fatto da un giovane, veramente impressionante? Cosa fa? Nella sezione seconda, vi ho già detto, critica puntualmente tutte le osservazioni critiche che il neodialismo ha svolto nei confronti della tradizione del positivismo. Ma in questo libro fa anche un'altra operazione molto interessante. Si confronta con tutti i positivisti dall'inizio del Novecento e sottopone ad analisi critica spietata le loro posizioni e nessuna ne esce vincente, cioè fanno tutte fallimenti. E allora nella terza parte che conclude il libro, cosa fa Gemmat? Ritorna alle fonti del positivismo, cioè si confronta con Comte e difende quel nucleo, quell'impostazione positivista. E nel farlo però deve tener conto che Comte, quando costruisce appunto la sua prospettiva filosofica, sottolinea costantemente il confronto con la storicità della scienza. E questo diventa un imprinting di Gemmat. Ma poiché questo imprinting della storicità della scienza che gli derivava da Comte era in contrasto con l'empirismo critico viennese che lui allora non solo ha conosciuto tra i primi, ma ha portato anche in Italia, il primo l'ha fatto conoscere, e lì c'è il dissidio, cioè i due fratelli di Gemmat, uno epistemologo, antistoricista, e l'altro invece è storico della scienza, e quando è storico della scienza non vede più la dimensione epistemologica. E questo è andato avanti per parecchi anni, faccio solo due esempi. Nel 1956 pubblica una bellissima monografia che è stata tradotta in 11 o 12 lingue, che è quella che l'ha fatto conoscere a livello internazionale, su Galileo Galilei. Ma poco prima lui aveva avuto un incarico al Politecnico di Milano per insegnare analisi infinitesimale per i chimici. E lui scrive, prima di iniziare il corso, il testo di questo corso, che poi diventano le dispense, che poi diventano un libro, e il cui titolo non può non colpirvi, Storia e filosofia dell'analisi infinitesimale. Ecco qui lo storico che riemerge. E tratta l'analisi infinitesimale, che in genere è trattata in modo appunto tecnico, algoritmico, da un punto di vista storico-filosofico. Quindi abbiamo due opere eminentemente storiche, Storia e filosofia dell'analisi infinitesimale e il Galileo. Ma di fianco abbiamo altri libri, perché è la macchina da guerra, Gemmat. Nel 1945 pubblica Studi per un nuovo razionalismo, nel 1953 Saggi di filosofia neorazionalista. Se andiamo a leggere questi testi, che sono l'espressione della sua ricerca teoretica, ci troviamo in uno scenario molto diverso da quello di Storia, filosofia e analisi infinitesimale o del Galileo, perché qui viene sviluppata un'analisi, diciamo così, statica della scienza, secondo l'impostazione viennese, lo studio dell'essenza. Tra l'altro anticipo che nell'archivio Gemmat, che abbiamo sistemato anni fa, è conservato un quaderno che costituisce i diari viennesi di Gemmat. Sono interessantissimi, perché c'è questo giovane che arriva a Vienna, ecco, voi potreste farmi una domanda che parrebbe anche un'obiezione. Come mai un giovane ignoto che arriva a Vienna nel 1935 viene accolto nel circo di Vienna? Perché tutti noi sappiamo che si entrava nel circo di Vienna solo su invito di Schlick. Se non c'era, era un seminario che si teneva il giovedì pomeriggio, che poi continuava tarda sera in una pasticceria, e quindi durava il pomeriggio e la sera per chi voleva stare lì, mangiare, stavano lì tutti. Si entrava in questo circolo solo su invito del caposcuola. E perché ha invitato? Ad esempio, Popper non fu invitato. Popper perché non fu mai invitato, anche se Popper ci teneva? Perché fece una conferenza in un quartiere periferico di Vienna, e in questa conferenza criticò apertamente la posizione di Wittgenstein sulla scienza. E questo perché Schlick aveva un rapporto quasi di devozione nei confronti di Wittgenstein, questo ha determinato che non fu mai invitato. Anche se andate a leggere l'autobiografia di Popper, ancora si sente a distanza di decenni l'amarezza, per cui dice: io ho tutti i titoli, e indubitabilmente ha tutti i titoli. Tra l'altro ricordiamo che l'opera prima, l'opera che dal punto di vista epistemologico è fondamentale di Popper, cioè La logica scoperta scientifica, fu pubblicata nel 1934 nella collana Il Circo di Vienna, diretto da Schlick. E qui si apre quasi un giallo filosofico, se poi volete, nella discussione possiamo riprendere. Gemmat viene invitato perché quando si presenta a un appuntamento a casa di Schlick, si presenta con due lettere di presentazione, una scritta al suo docente di filosofia con cui si era laureato, che era allora, ed è ancora oggi, ancora di più, assolutamente dimenticato, anche se una figura per certi versi molto interessante, Annibale Pastore. Ma Annibale Pastore è un nome che a Schlick non dice assolutamente nulla. E anche una lettera di presentazione del relatore della sua tesi di matematica, che è Guido Fubini. Guido Fubini oggi è famosissimo, perché poi, come ebreo, dopo la promulgazione delle leggi razziste nel 1938 dell'Italia, ha dovuto lasciare, abbandonare l'Italia, è andato in America ed è stato appunto riconosciuto. Ma ai primi anni 30 era un professore di matematica dell'Università di Torino, e quindi nessuno sapeva niente. E quindi Gemmat si trova in questa situazione dove sostanzialmente vede che le due lettere di presentazione non servono a niente. E Schlick gli fa questa domanda: cos'altro ha fatto lei? È uno giovane, bilaureato. Allora lui dice, en passant, dice: ma io sono stato per 2 anni assistente di Peano. Appena dice questo, Schlick fa un salto sulla sedia e dice: lei ha lavorato col grande Peano, perché il Circo di Vienna aveva una stima totale di Peano, ha rappresentato all'inizio dei decenni del Novecento il punto di riferimento più alto della ricerca logica-matematica. Però in Italia di questo non se ne sapeva nulla, anzi, non se ne sapeva nulla neanche nell'Università di Torino dove insegnava Peano. Abbiamo 2 elementi che ci confermano questo. Uno, se prendete La logica di Croce, che tra l'altro è un libro molto bello, che si legge con piacere, però quando Croce dedica ai lui 2 paginette a Peano, sono molto amare da leggere, non tanto nei confronti di Peano, che era un gigante, ma nei confronti di Croce, che non aveva capito assolutamente nulla della logica matematica di Peano. Perché cosa dice? Ma sì, lui ha inventato questi strani simboli, cioè quelli che ancora oggi noi usiamo in logica matematica, tutti i simboli sono quelli di Peano. Dice: ma questi sono strumenti che servono ai venditori ambulanti per vendere le loro mercanzie porta per porta. E questo è un giudizio che veramente offende Croce, non offende Peano. E l'altro aspetto era che invece nell'Università di Torino, proprio perché la cultura neo-idealista era dominante, fu marginalizzato, fu considerato uno che non contava nulla. Ma quello che colpisce Gemmat, uscendo dal caso di Schlick, è proprio questo. Dice: io per capire l'importanza di quest'uomo con cui ho lavorato 2 anni, ho dovuto venire a Vienna, non l'avevo capito. Pur lavorando con lui non avevo capito che fosse questo gigante. E allora come spiegare questo? E Gemmat cerca di spiegarlo in termini culturali, cioè dice: qual è la cultura che è? Ma naturalmente questo ha richiesto un percorso molto lungo, eh? Non è che Zeman è uscito a caso di lì che ha capito questo, ci ha messo decenni per capire questo. E allora abbiamo questo Gemat di Midiato. E quando è epistemologo non vede la storia a scienza, quando è storico a scienza dimentica l'epistemologia. È un disagio, assolutamente, è una dilaniazione che lui ha dentro in se stesso. Quando inizia a trovare uno spiraglio per cercare di cambiare questo rapporto? Quando nel 1960 pubblica un libro, Filosofia, filosofia e scienza, fu chiamato nel 1957 a insegnare a Milano sulla prima cattedra istituzionale di filosofia della scienza, appunto all'Università di Milano, fu chiamato da Banfi in collaborazione con altri personaggi, ma insomma il motore fu Banfi. E per la verità lui aveva già insegnato a Pavia per alcuni anni filosofia e scienza per incarico, ma la prima vera cattedra fu creata appunto qui dalla Statale di Milano. E quindi questo libro è un po' il manifesto del suo modo di impostare lo studio e l'insegnamento a filosofia e scienza. E in quest'opera, il cuore di quest'opera cos'è? È la riflessione sulla natura del convenzionalismo. Perché Gemma dice, va bene, le teorie sono costruite in modo congetturale, convenzionale, ma questa convenzionalità della teoria mi apre proprio un rapporto col contesto storico in cui sto lavorando. E lì si inizia, cioè la presenza di una convenzione a fondamento di una teoria vuol dire che questa teoria non è più qualcosa di assoluto, è qualcosa di relativo al contesto in cui è stata elaborata. È solo un accenno, ma è un accenno fecondo. E infatti la maturazione di questa posizione avviene con la stesura, nella seconda metà degli anni 60, dal 72 al 74, 75, appare l'opera più nota di Gemat, la storia del pensiero filosofico e scientifico, che noi studenti chiamavamo così, amichevole, una storiona, perché erano 7 volumi, quindi era un'opera poderosa. Ed è l'opera che parte tradotta in spagnolo, la traduzione francese fu bloccata da problemi legati al Partito Comunista francese che non gradiva l'impostazione di quest'opera, pur avendola già tradotta in gran parte, e grazie a quest'opera che Gemonat è stato l'unico allo stato attuale italiano ad avere ricevuto la medaglia Coiré, che è una medaglia data ai più eminenti storici della scienza. Per la verità ce n'è anche una seconda italiana, ma la seconda è molto curiosa perché fu data al presidente della Treccani, allora Cappelletti, Vincenzo Cappelletti, sul progetto di un'opera che avrebbe dovuto scrivere. Su questa base riceve questa medaglia, ma l'opera non è mai stata pubblicata. E quindi qui lo spieghiamo più con rapporti di diplomatici, politici. Essere a capo della Treccani voleva dire appunto avere delle coperture anche in ambito politico. Ecco, Gemat a livello internazionale come era noto? Era noto per il Galileo e per la storiona. Tanto è vero che quando qui fu organizzato un convegno nel giugno del 1985 per ringraziare Gemat per quello che aveva fatto per l'Università di Milano, il contributo di Popper, si erano conosciuti a Vienna da giovani, quindi Popper ha collaborato a questo convegno, e Popper esordisce così: Gemat, un eminente storico della scienza italiana. Lui non era solo storico, questo è un po'. Ecco, nella storiona questi due aspetti finalmente trovano che cosa? Un intreccio, cioè è la ricostruzione della storia del pensiero occidentale mostrando il continuo, costante, fecondo intreccio tra pensiero scientifico e pensiero filosofico. E su questo Gemat ha scritto veramente delle pagine straordinarie in quest'opera, alcuni capitoli. Se voi andate a leggere il capitolo su Comte, oppure andate a leggere il capitolo su Einstein, oppure ancora andate a leggere il capitolo finale della prima edizione, quindi al sesto volume, sullo scenario filosofico, Lei rimanete impressionati proprio da non solo la chiarezza, ma anche dal suo progetto. Ecco, tenete conto che Gemet aveva anche un carattere un po'... amava la provocazione, amava anche mettersi in una posizione molto isolata. Allora fa un'operazione molto discutibile, almeno a mio avviso, perché pubblicata la Toriona, lavora per scrivere per quello che è il suo testo più maturo, ma paradossalmente anche il più metafisico, Scienza e Realismo, che fu pubblicato nel 77, e io partecipai come studente ovviamente al corso in cui lui ci anticipava questo testo e quindi l'ho visto un po' nascere a lezione. Tenete conto che le lezioni di Gemalat erano di una noia mortale, nel senso che lui leggeva il suo testo e poi lo commentava. Io che ero un po' birichino come studente, dico, ma io non perdo tempo ad andare a sentire uno che legge le cose e poi vieni, perderò le spiegazioni, ma il testo ce l'ho. Quindi. Però c'era un seminario che si teneva il sabato mattina, perché la vostra università il sabato erano aperte, e in questo seminario invece si poteva discutere con Gemalat. E vi posso garantire, siamo nel 77, che noi studenti andavamo a questo seminario e facevamo un fuoco di fila, praticamente su tutto. Naturalmente molte cose erano imbecillità perché eravamo giovani e lui aveva la pazienza e la disponibilità filosofica di ascoltarci e di rispondere. Però ci ha fatto piacere quando esce il libro da Feltrinelli, che nel ringraziamento lui ringrazia gli studenti del mio corso che ha seguito, perché con tutto lo stimolo critico mi ha permesso di migliorare molte cose. Non so se fosse completamente vero, però è vero che c'era questo dibattito. Qual è la mossa un po' anomala che fa Gemalat? Di, in questa fase, Scienza e Realismo, coronamento della Storiona, pubblica un volumetto, Attualità del materialismo dialettico, e assume questa espressione del materialismo dialettico come l'espressione della sua posizione filosofica. Perché lo fece? In modo provocatorio, perché nella tradizione della cultura marxista, non solo italiana ma anche internazionale, soprattutto a partire dal marxismo occidentale, il bersaglio polemico costante era il Diamant, cioè il materialismo dialettico sovietico. E giustamente lo era, perché cos'era il Diamant? Era una forma di metafisica assoluta di impianto sostanzialmente religioso, era dogmatico. Quando andate a leggere i principi del leninismo di Stalin, capite subito a cosa ci stiamo riferendo. Allora, poiché lui all'interno del PC per motivi culturali era in una posizione polemica con la direzione che il PC aveva avuto con Togliatti, sceglie di qualificare la sua posizione come materialismo dialettico come provocazione. Naturalmente questo ha funzionato come provocazione, il risultato è stato criticato in quanto formulazione del materialismo dialettico, ma quasi nessuno ha discusso le tesi del libro, che invece erano molto diverse dal materialismo dialettico. E infatti come si configuravano? Si configurava come un rapporto complesso tra la ragione e la realtà. Ma qui dovete tenere presente un punto che è veramente decisivo. Se io vado a leggere il Gemalat nell'Illuminista, quello del volume 53, Saggi e filosofia nell'Illuministica, cosa mi dice Gemalat a proposito del rapporto tra le strutture teoriche di una teoria e la realtà? Assume una posizione euristica, dove dice che le teorie sono uno strumento per cercare di approfondire la nostra conoscenza della realtà. In Scienza e Realismo, invece, fa un cambiamento dove abbandona questa posizione, ed è qui, io penso, la radice del suo materialismo dialettico, reale, effettiva, dove pensa che le strutture della ragione coincidano con la realtà. Cioè quello che aveva criticato nel 1953, giustamente, qui viene invece sostenuto. E questa è la chiusura dogmatica di questa presa di posizione. Io direi, perché sono le 4:15 se non sbaglio, facciamo una pausa adesso e poi continuiamo.
Sì, quando vuoi tu.
Sì, no, va bene. No, perché qui introduco un altro tema che però ci fermiamo.
Sì, allora facciamo una pausa di un quarto d'ora, non c'è tu a casa che tempo, no?
Sì, facciamo una pausa di un quarto d'ora, cosiddetta pausa caffè.
Esatto. Esatto, grazie.